Come preannunciato, partiamo con una diretta per andare a parlare di Nessuna Resa, incontro nazionale contro il 41 bis, due giorni, il 16 e 17 luglio a Roma, e lo facciamo in compagnia di un compagno che era, a cui diamo il bentornato sulle libere frequenze di Blackout. Ciao!
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Appunto, inizierei col chiederti... qual è lo scopo di questa iniziativa? Perché tornare a parlare di 41 bis risulta quanto mai attuale, ecco?
Bene, beh, le vicende, penso ne abbiate parlato abbondantemente, insomma, le varie vicende che sono avvenute, ma in realtà questo incontro nasce da un breve percorso che è partito prima dal voler fare una riflessione sull'accusa di strage ad alcuni anarchici, quindi cercare di parlare di questo. Poi gli eventi si sono, diciamo, susseguiti, la situazione è sempre più precipitata, quindi abbiamo seguito un po' tutto l'evolversi, penso ne avevate parlato, quindi la traduzione in 41 bis del compagno Alfredo Cospito, la sentenza del processo Scriptamanin, ecco, tutta una serie di eventi che ci ha portato a fare alcune iniziative, alcuni incontri, a fare un presidio alla DNA, cioè la Direzione Antimafia e Antiterrorismo, che ovviamente sta a capo di tutte queste manovre giudiziarie repressive, e poi è andato, diciamo, proseguendo, lanciando questo incontro che appunto si terrà il 16 e il 17 luglio, che si dà il titolo Incontro nazionale contro il 41 bis a Roma, a Nessuna Resa, e che si terrà a Torre Maura occupata. Quindi è una riflessione fatta da compagni e compagni sulla situazione repressiva e su come, diciamo, si possono individuare, ci cerchi di individuare delle possibilità per farvi fronte e per rispondere. Vorrei precisare forse che questo incontro non è organizzato da nessun gruppo specifico, organizzazione o quant'altro, ma è un incontro fatto da compagni, che è stato organizzato da compagni di varie tendenze, di varie posizioni, con varie posizioni anarchiche, che si sono incontrati, forse ve lo leggo direttamente dal testo di indizione che lo rende chiaro, consapevoli che le differenze che animano l'anarchismo sono la nostra più grande risorsa, e partendo dal rifiuto di qualsiasi forma di organizzazione centralizzata e di struttura fissa, pensiamo ad un appuntamento che non ricerchi necessariamente punti di sintesi, ma che vada nella direzione di rafforzare l'autonomia e la determinazione dei singoli gruppi e individualità, raccordandoli in una prospettiva comune di lotta. Chiamiamo per questi motivi e ragionamenti un momento di incontro nazionale in cui si discuta collettivamente nell'ottica di condividere analisi e proposte per contrastare al meglio la situazione che ci troviamo ad affrontare. Ecco, scusate se ho letto, però secondo me questo passaggio dell'indizione spiegava abbastanza chiaramente lo spirito, diciamo, anche che stava dietro, insomma, a questo incontro. Ecco.
Sì, mi sembra molto importante sottolineare l'eterogeneità da cui proviene la necessità di questo incontro, proprio perché, come citavi all'interno di questo paragrafo del testo, ci sono posizioni molto eterogenee, molto diverse rispetto all'etica, alle pratiche e quant'altro. Posizioni che ovviamente non hanno nei tempi recenti trovato neanche uno spazio particolarmente ricco e agibile per un confronto. Ovviamente questo ambito, questa due giorni, non penso si soffermerà su quell'aspetto, ma più che altro sulla necessità di riscontrare come l'apparato sanzionatorio, e in particolare questa entità che, se non ricordo male, attorno al 2015 si è formata, si è plasmata, esatto, con questa nuova forma, ovvero la sussunzione dalla Direzione Nazionale Antimafia della Procura Antiterrorismo, quindi questa mega procura nazionale con uno strapotere non solo in termini di polizia giudiziaria, di apertura di inchieste, eccetera, ma, come sappiamo bene, a livello italiano la Direzione Nazionale Antimafia ha un potere persuasivo di establishment, di pressione anche sulle altre procure, sul funzionamento della macchina macinante della giustizia, per cui assume una rilevanza specifica che forse a maggior ragione l'applicazione del 41 bis a situazioni di conflitto politico solleva con una puntualità decisamente rilevante.
Guarda, la DNA, Direzione Antimafia e Antiterrorismo, è attiva dal 2015, cioè attiva dal 2015 nella sua funzione antiterrorismo. Prima era l'antimafia. Credo che sia mancata una riflessione sul ruolo politico in questo paese dell'antimafia, che gode di grandissimo credito e quindi non è mai stata andata a analizzare, non si è mai andata a analizzare la funzione reale di questa super procura, di poteri e del rischio che lì si generasse proprio una forma, diciamo, di polizia totalitaria, perché chiaramente questi agiscono al di fuori di qualsiasi controllo, comunque possono permettersi molte cose. Comunque sono fatte queste precisazioni, dovremo ragionare sulla funzione in chiave antiterrorismo, quindi di repressione di qualsiasi conflitto sociale che assume questa super procura, i metodi che vengono utilizzati, che vengono diciamo trasportati dalla lotta antimafia, dove possiamo immaginare che non c'è un grande controllo, diciamo, sui metodi utilizzati, quindi si agisce con estrema specificatezza. Quindi questo viene trasportato nella repressione politica e sociale, e qui ci sono grossi pericoli che vengono da questa, dall'affermarsi di questa struttura, appunto la DNA, che ha determinato questo processo, che sta decidendo, diciamo, le mosse repressive, che sta decidendo che tipo di condanne devono avere i compagni, che ha grandissima influenza e che sta sicuramente alla base di questa situazione che si è generata con il processo Scriptamanent, con il trasferimento in 41 bis di Alfredo Cospito, con la condanna di Guanito. Insomma, tutte queste questioni sono legate comunque alla presa di potere da parte dell'antimafia, che quindi va denunciata, va studiata, va anche contrastata. Volevo dire, io vorrei, diciamo, uscire da un'analisi tecnico-giuridica che non mi compete sul processo Scriptamanent, ma per rilacciarmi un po' a questo, vorrei dire che questo processo, la sentenza, ha un grosso valore politico e storico, al di là che giuridico, cioè può cambiare, diciamo, l'andamento della repressione in Italia, del rapporto tra lo Stato, le sue strutture e il conflitto sociale o gli anarchici che in qualche maniera lo possono rappresentare. Quindi questo è importante. Ci sono tre punti, non so se li avevate detti, che tre novità da quello che, diciamo, sentenza non è uscita, però tre novità che mi piace solo vorrei sottolineare. Stabilisce questa sentenza, almeno così, insomma, da quello che per ora ne sappiamo, non è stata pubblicata, non sono state pubblicate le motivazioni, che sono queste: l'organizzazione informale è riconosciuta come organizzazione terroristica, un punto. Il secondo punto è che, come si dice, la strage politica, quindi viene introdotto questo reato esistente, ma che è stato pochissimo utilizzato, e come tantissimi altri dispositivi, poi magari lo approfondiamo dopo, giuridici introdotti in questi anni, sono vecchi dispositivi che vengono, diciamo, stravolti, utilizzati in maniera diciamo così creativa per aumentare lo spettro repressivo. Diciamo che ricordiamo che qua la strage è puramente virtuale, perché non ci sono né morti né feriti, ed è sarebbe tutto da dimostrare questa strage, ma viene utilizzato un reato che prevede l'ergastolo come unica possibile condanna, anche, diciamo, in caso di tentata, quindi non deve riuscire la strage. Quindi abbiamo un reato che prevede l'ergastolo, che può essere utilizzato in maniera abbastanza creativa, come abbiamo visto nei nostri tribunali, e utilizzato nelle situazioni in cui fa più comodo. Quindi questo è un altro problema. La terza questione che emerge è quella del reato di istigazione a delinquere. Quindi in Italia sappiamo che non esistono le condanne, non sono stati aboliti i reati di stampa clandestina. Con questa condanna per istigazione a delinquere si va anche a dire che anche la parola, esprimere opinioni, esprimere il proprio pensiero nel momento in cui non sia condiviso dal sistema dominante, può portare a una condanna penale e all'arresto. Quindi un altro aspetto, quindi vuol dire imporre delle limitazioni forti sulla possibilità di esprimere le proprie opinioni. Quindi questi tre aspetti, tutti e tre, sono presenti in questa sentenza, da quello che per adesso ne possiamo sapere. Personalmente credo che questa questo attacco così violento, perché ovviamente parliamo di 41 bis, poi magari spieghiamo meglio cos'è, condanne pesantissime fino all'ergastolo, insomma cose estremamente pesanti, rientrano secondo me in una strategia di controinsurrezione a bassa, diciamo, intensità, nel senso che di una violenza organizzata e studiata da parte dello Stato contro quelle componenti non riconducibili, diciamo, non controllabili, non assoggettabili, che possono essere in questo caso gli anarchici, ma non sono strettamente solo gli anarchici, chiunque, diciamo, pensi di poter confliggere realmente contro questo sistema. Contro questo, negli ultimi decenni è stata preparata una rete di dispositivi giuridici che rende impossibile sostanzialmente qualsiasi tipo di conflitto, non rende impossibile, rende pesantemente sanzionabile il conflitto sociale a qualsiasi livello lo si eserciti. Basta fare un esempio, andiamo dai fogli di via, i DASPO per le cose più banali, poi saliamo con misure amministrative quali la sorveglianza speciale che viene, diciamo, appunto vengono scelti i compagni ai quali viene data, quindi compagni che magari sono più attivi, più presenti, che si espongono e quindi hanno questa misura. Abbiamo il reato di devastazione e saccheggio che può portare veramente anni e anni di condanna per chi alla manifestazione semplicemente è presente, perché poi in alcuni casi abbiamo visto che bastava essere identificati per
il concorso anni, morale.
Corso morale, quindi basta che tu, cioè, diciamo, una sorta di, come si dice, punizione esemplare, per cui vengono presi alcuni da un contesto e devono pagare a mo' appunto di esempio per tutti anni e anni di galera. Abbiamo visto anche molto recentemente con la sentenza del processo 15 ottobre, anni di galera per persone che sono accusati di nessun particolare fatto specifico. Abbiamo visto l'articolo 270 bis dilatarsi sempre più e assumere, insomma, un contesto sempre più vago e utilizzabile in contesti di bassa conflittualità, e adesso vediamo l'utilizzo del 41 bis, che non è una novità, perché altri compagni, poi magari ne parliamo meglio, altri compagni già stanno in 41 bis da diversi anni, e appunto questo reato di strage mi sembra poi l'ultima ciliegina sulla torta, che va, insomma, a mai stato, voglio dire, noi dobbiamo pensare che sono dispositivi fascisti o prefascisti, ma che non sono mai stati utilizzati in questa maniera, cioè in Italia, insomma, è inutile sapere, dire delle cose abbastanza banali, in Italia è un paese che è famoso per lo stragismo, certo. È sempre stato di Stato, cioè le stragi sono sempre state di Stato, compiute da apparati di Stato, da forze militari e da i fascisti, diciamo, come manovalanza. Per cui raramente si è arrivati, la magistratura, insomma, ha sempre avuto un ruolo di copertura, non è mai arrivata a risolvere questi problemi, ma ha sempre lavorato per coprire i responsabili. Adesso abbiamo, diciamo, reato di strage dato così agli anarchici, che è abbastanza paradossale, anzi per certi aspetti chiude un po' il cerchio, no, del tentativo dal 69 di accusare gli anarchici di Piazza Fontana. Adesso, diciamo, non serve neppure più una strage per condannare per strage, perché è puramente virtuale. Questo reato di strage politica non è stato rarissimamente usato, io non sono proprio così esperto, ma neppure negli anni 70 ai compagni, voglio dire, veniva dato un reato del genere. Certo. Quindi siamo, diciamo, con misure, vengono utilizzate, ecco, gli stessi dispositivi, ad esempio emergenziali degli anni 70, vengono quindi in un periodo di reale conflitto sociale anche armato, oggi vengono utilizzati con estrema disinvoltura per fatti molto più, diciamo così, di bassa anche intensità, o comunque, insomma, non, senza che ci siano morti, senza che ci siano armi, insomma, questo dobbiamo essere consapevoli. Per cui io parlavo proprio di una strategia controinsurrezionale, e mi vorrei anche riallacciare alla situazione, perché secondo me questo ci fa anche capire perché poi tutta questa durezza di previsioni proprio che di scenari di guerra anche civile all'interno dell'Occidente, che fanno gli eserciti, che fanno le strutture quali la NATO, che fanno le grandi organizzazioni che gestiscono il sistema capitalista e che prevedono, diciamo, la conflittualità sociale all'interno dell'Occidente, che prevedono scenari di rivolta urbana e di conflitto urbano, che prevedono una violenta transizione del sistema di produzione, e questo comporta sofferenze e morte per tantissimi proletari, perché ovviamente la transizione, il significato della transizione è la salvezza del sistema di produzione capitalista e di quel ristretto numero di persone, diciamo, che trae grandissimi profitti da questo, e al limite delle persone che sono più strette, diciamo più servili intorno a questo sistema, ma che per milioni di esseri umani, di proletari, di abitanti di questo pianeta, che sono considerate masse eccedenti in questa ristrutturazione, prevede esodi, morti, certo, morte, prevede tutto quello che vediamo nei mari del Mediterraneo, nei conflitti sempre più presenti, conflitti militari armati nel pianeta, pensiamo solamente alla strage in Siria, in Ucraina, prodotti recentemente per gli interessi capitalisti, e tutto questo prevede ovviamente un ritorno di conflitto interno, e quindi la bisogno, necessità da parte del capitale, delle strutture militari, appunto come la NATO, di controllare il conflitto interno e anche di eliminare quelle componenti che vengono individuate come potenzialmente pericolose, come potenzialmente legato a un ruolo di organizzazione e di promozione del conflitto, tra cui gli anarchici, che sono comunque una componente conflittuale non riconducibile, diciamo, a un assoggettamento, a un recupero da parte del sistema. Chiaramente gli anarchici vengono individuati come questo e come appunto una componente di quel terrorismo interno che così tanto, diciamo, sta nei pensieri della controinsorgenza, ecco.
Sì, tra l'altro appunto,
lo collegherei a queste origini.
Citavi appunto in qualche modo la resa operativa, la operativizzazione di un insieme di dispositivi preventivi in alcuni casi, ma anche poi applicati a livello di sanzione, quindi in termini di una rappresaglia con una funzione di deterrenza, di terrore, in vista di scenari di sommosse, quindi di questa criminalizzazione di quelle che possiamo definire della presenze delle realtà radicali non assoggettabili come la conflittualità anarchica, e immagino stessi facendo riferimento a questi scenari delineati per esempio come gli Urban Operation 2020 da parte della NATO, che hanno per esempio tra l'altro portato anche all'operazione Strade Sicure come forma di presenza e di assuefazione alla presenza dei militari con funzioni, certo, di ordine pubblico. Rispetto alle stragi, un'altra questione che sottolineerei è il fatto che appunto si parla, come dicevi tu, da un lato di stragi virtuali, dall'altro invece ci sono delle stragi concrete che riguardano anche per esempio le stragi ambientali, riguardano per esempio anche le responsabilità dirette del indotto bellico nella promozione di scenari di conflitto, di guerre e via dicendo, cioè anche semplicemente l'apparato produttivo produce concretamente ogni giorno delle stragi che non vengono neanche osservate dalla lente interpretativa dell'apparato punitivo come tali. Questo perché appunto l'antimafia, per esempio, ci tornerei un attimo, al di là del suo potere non so come definire, seduzione e manipolazione delle diverse procure e anche dell'opinione pubblica, ricordiamoci, perché ha questo ruolo di eroe nella lotta contro il contropotere mafioso, ma ha un enorme potere anche nella definizione degli scenari repressivi, e riagganciandomi alla questione delle stragi, ha un enorme potere di manipolazione della realtà, perché per esempio le stragi nel Mediterraneo sono state trasformate dalla responsabilità della guerra ai migranti, di tutto quell'insieme di fenomeni che adesso non stiamo a descrivere perché altrimenti ci sarebbe da aprire una parentesi enorme, ma immagino sappiamo tutti a cosa stiamo facendo riferimento, per poi invece costruire la figura per esempio del capro espiatorio, del cattivo di turno che è lo scafista, e abbiamo visto per esempio in passato, anche grazie a delle interessanti inchieste, come l'antimafia abbia avuto un ruolo di manipolazione della realtà, di plasmazione della realtà per costruire questa figura. Quindi, per esempio, un ragazzo etiope che, a cui viene dato il timone nell'ultimo tratto di viaggio sul gommone, che viene trasformato, diventa uno scafista, e quindi si becca quella quantità di anni funzionare alla rappresentazione del nemico. Per passare a un altro punto, che secondo me è molto interessante, altrimenti poi ci dilunghiamo troppo, il ruolo, come dicevi tu, di in qualche modo potere di disinnescare, tentativo di disinnescare la conflittualità, assume una sua incarnazione, soprattutto con il 41 bis, con la negazione della parola, con il silenziamento di determinate idee anche solo, perché nel momento in cui ti metto in quel contesto tu non puoi far uscire più alcun tuo tipo di pensiero.
Esatto, allora. Ma vorrei dire questo sulla questione, cerchiamo un po' di inquadrarla un po' alla volta. Io ho partecipato alla campagna Pagine contro la tortura, proprio sulle che è stata una campagna che abbiamo tenuto, insomma, abbiamo fatto qualche anno fa, proprio sulla questione del divieto di lettura, di ricevere libri all'interno delle sezioni 41 bis. Quindi, insomma, un po' di esperienza sulla questione già l'avevamo fatta, con pochissimo interesse anche da parte dei compagni, però noi già avevamo chiaro come il 41 bis, che è lo strumento di tortura, poi possiamo anche definire meglio perché, che veniva utilizzato così con la cosiddetta mafia, cosiddetta dico perché ci sono circa 700 persone in 41 bis e non è che tutte queste 700 persone sono i grandi boss mafiosi, al di là che non è giusto torturare, se sei contro la tortura ovviamente sei contro la tortura per tutti, quindi anche per Totò Riina, ma questa è una questione di principio, però va anche fatto notare che quando ci sono questi processi per mafia vengano arrestate grandi quantità di persone su basi estremamente aleatorie, quindi molto spesso le persone che finiscono ci sono, insomma, seri dubbi sulle responsabilità, inteso, insomma, se volessimo identificarli come mafiosi, di tutte le persone che stanno all'interno di queste sezioni e che ci stanno per anni. Passiamo un po' dalla questione del 41,
Io vorrei
parlare un po' del 41 bis e poi arrivare alla questione della parola, che è estremamente importante. Velocemente, il 41 bis, io non vorrei insistere tanto sulla questione di tortura. Noi diciamo tortura sul 41 bis perché è un sistema carcerario fondato sul concetto di deprivazione sensoriale, cioè di togliere quei riferimenti che servono all'essere umano per poter vivere, cioè l'essere umano è un essere sociale, se tu togli tutto questo lo distruggi psicologicamente e fisicamente, è una forma, quindi fai atti, una forma di tortura che però non è visibile, perché noi per forma di per tortura tendiamo a immaginare un attacco fisico, cioè il waterboarding piuttosto che le percosse, mentre non riusciamo, è più difficile comprendere come la deprivazione sensoriale, che ha degli effetti distruttivi scientifici, cioè scientificamente viene utilizzata per e distruggere a livello fisico e psichico una persona, sia una forma di tortura. Questo dobbiamo cercare di spiegarlo molto bene, quindi questa è la questione del 41 bis molto sinteticamente, perché penso che se ne parlerà in altri casi. È differente ad esempio dalle sezioni speciali AS, perché nelle sezioni speciali AS i compagni vengono separati dal corpo detenuto per impedire che siano eventualmente contagio, diciamo, di pratiche, di idee rispetto al resto dei detenuti, ma sostanzialmente hanno una detenzione, sempre ovviamente una merda è la detenzione, però insomma di tipo più convenzionale, mentre nel 41 bis lo scopo della detenzione è creare un danno alla persona, la quale può uscire dal 41 bis solamente diciamo vendendo qualcun altro, cioè solamente nel momento in cui si dovesse pentire, quindi dovesse come si dice insomma scendere a patti con lo Stato vendendosi l'anima. Questa è la questione. Il 41 bis ad esempio per Alfredo è stato dato per 4 anni, ma purtroppo noi sappiamo che nei vari casi il 41 bis viene continuamente prorogato, ad esempio nei casi dei compagni che sono già in 41 bis, Morandi, Mezza Salma e Lioce, stanno in 41 bis da, non so, penso 20 anni, adesso la cifra esatta, da tantissimi anni, in una situazione estremamente dura. Il motivo per cui stanno in 41 bis è spezzare i legami con l'organizzazione di appartenenza, anche se questa organizzazione di fatto non esiste più, quindi non esiste fisicamente l'organizzazione alla quale, diciamo, aderivano e di cui facevano parte questi compagni, ma il 41 bis continua, quindi qual è il motivo? Non si sa, è ipoteticamente che queste persone mantengono fede alle loro idee, alle loro convinzioni. Non esiste però un'organizzazione specifica, quindi per capire come poi questa violenza venga anche vendicativa dello Stato, venga utilizzata. Passaggio, per quanto riguarda Alfredo, evidentemente la questione della parola è estremamente importante. Cioè Alfredo, noi siamo convinti che è stato messo in 41 bis perché è un compagno che durante tutto il suo periodo detentivo ha continuato a dialogare con il movimento, a produrre materiali, a produrre proposte, a produrre analisi che hanno avuto seguito anche a livello internazionale. Quindi io penso che il motivo sia quello di togliere la parola a questa persona. Bisogna specificare alcune cose. Chi sta in 41 bis ha effettivamente, tecnicamente, estrema, quasi impossibilità di comunicare. Quindi il fatto che poi Alfredo, questo per chi non molto difficilmente farà uscire scritti, comunicati o quant'altro, dipende proprio dalla struttura fisica del 41 bis che glielo impedirà, cioè gli impedirà sia di poter, cioè io non dico che sia assolutamente insuperabile, però sarà estremamente difficile per questo compagno produrre un testo, ma sarà anche estremamente difficile per lui avere informazioni dall'esterno, soprattutto per quanto riguarda qualsiasi questione politica, cioè ricevere giornali, riviste, comunicati, tutto questo verrà bloccato e quindi verrà completamente messo in una bolla. So che poi sono cose anche brutte da sentire, però la realtà è questa, in cui non potrà comunicare con i compagni all'esterno. Ecco, verrà, giusto che i compagni insistano, cerchiamo di rompere questo isolamento, ma questa è la realtà. Quindi questo compagno sarà molto difficile, compagno che abitualmente produceva testi, analisi di tutti i tipi, sarà molto difficile poter entrare in contatto. C'è un aspetto che vorrei sottolineare. Il 41 bis ha lo scopo di interrompere i legami tra il detenuto e l'organizzazione di appartenenza. A questo punto dovremmo domandarci qual è l'organizzazione di appartenenza, che secondo me non è un argomento ozioso, perché in questo caso non è la FAI, la Federazione Anarchica Informale, diciamo, che è stata riconosciuta come organizzazione terroristica a cui apparterebbe Alfredo, ma l'organizzazione che si intende è l'intero movimento anarchico, cioè Alfredo Cospito non può comunicare con l'intero movimento anarchico. Secondo me si sottintende che è l'intero movimento anarchico che deve essere messo al bando, che è illegale in qualche maniera, perché appunto in qualche maniera, esattamente come l'organizzazione mafiosa, si fa intendere che, diciamo, si equipara al movimento anarchico, diciamo, cioè l'intero movimento anarchico deve essere, diciamo, separato da questa persona perché è l'organizzazione di appartenenza e quindi è di fatto un'organizzazione, è di fatto, si sottintende in qualche maniera che sia un'organizzazione illegale. Quindi secondo me è un podromo di una criminalizzazione dell'intero movimento anarchico, dell'idea anarchica e del pensiero anarchico. Io insomma la penso così, ma voglio anche aggiungere un altro aspetto. Mi dilungo un attimo su questa questione, perché noi siamo, diciamo, veniamo da un'epoca, decenni passati, in cui vivevamo in un sistema capitalista avanzato, che ovviamente aveva un grande controllo sulla popolazione, sul conflitto, e che garantiva, proprio per rappresentarsi come liberale, la libertà di espressione. Sostanzialmente era possibile dire tutto ciò che si voleva, ad eccezione, diciamo, che seguissero delle azioni concrete ai pronunciamenti, però fondamentalmente si poteva dire tutto quello che voleva. Adesso credo che siamo in un passaggio abbastanza evidente di paradigma in cui non è. Qui ovviamente il sistema capitalista, il sistema di produzione sta in crisi, si sta attrezzando per difendersi, quindi non siamo più nella fase in cui nel mondo unipolare, diciamo, in cui questo sistema era talmente dominante che non aveva paura di nulla. Ha le sue paure motivate e si comincia a pensare di poter togliere la parola. Cioè anche un aspetto positivo questo, perché significa che le parole tornano a essere pericolose, tornano ad avere un potenziale. Non è che uno parla e non serve assolutamente a niente, perché può trovare delle orecchie interessate. Proprio per questo si comincia a togliere la parola, e ci sono alcuni esempi che vorrei fare perché si ricollegano secondo me poi a quello che è successo Alfredo, che è un po' l'apice. Pensiamo alla gestione autoritaria della pandemia, cioè come, diciamo, qualsiasi forma di critica, di proposta alternativa rispetto alla gestione del piano pandemico, qualsiasi visione alternativa, critica appunto di rifiuto del vaccino, qualsiasi cosa insomma non fuoriuscita dagli schemi, sia stata ridicolizzata, criminalizzata, assolutamente osteggiata, ponendo un'unica soluzione, un pensiero unico che doveva essere accettato da tutti. Pensiamo alla questione recente della guerra, di cui insomma noi siamo, l'Italia come il governo italiano fa parte, cioè partecipa a questa guerra indirettamente, ad esempio alle liste di proscrizioni dei cosiddetti filorussi, ma senza voler entrare nel merito della guerra, però di come diciamo assistiamo a una sorta di maccartismo, diciamo, di ritorno, per cui anche lì andiamo a vedere, esprimere una posizione non condivisibile, essere un pacifista, esprimere una posizione critica, porre delle critiche, pone subito le persone nell'ambito dei cosiddetti filorussi, che ovviamente è anche qua una figura inventata per rappresentare tutto quello che va stigmatizzato, criminalizzato, quindi sono esempi continui.
Sì, anche i Novax, se ci pensiamo, altre categorie.
I Novax sono una figura ovviamente costruita scientificamente dalla comunicazione, che non corrisponde alla realtà delle persone, cioè la rappresentazione non corrisponde alla realtà delle persone che partecipano ai movimenti di critica alla gestione della pandemia, avendone fatto parte non ho una certa contezza, ma... E poi ad esempio alla questione del web, per cui il web, tutto quello che diciamo entra nel mondo della comunicazione social, deve essere uno strumento di controllo e di formazione delle menti, ma non può essere più uno strumento utilizzato per sviluppare critica o organizzarsi contro il sistema, quindi la stretta su questo. E pensiamo ad esempio che proprio per quanto riguarda Alfredo Cospito, proprio per vedere poi come le cose sono collegate, all'operazione Sibilla, e quindi che ha portato poi alla chiusura di siti web anarchici, dal sequestro di giornali, quindi come proprio già lo Stato era intervenuto su Alfredo Cospito per porre la censura sulla possibilità di parola. Quindi questo aspetto diciamo è importante, e devo dire anche che nell'ipotesi di poter, uno degli argomenti tra i tanti, poter sviluppare una campagna di sostegno, di contrasto a quello che sta accadendo, uno degli aspetti è proprio questo, di dare voce ad esempio Alfredo, alle persone a cui è stata tolta, ad operarsi per dare voce, ad operarsi per rompere questo isolamento, diciamo, rispetto alle possibilità di comunicare, che viene dato a un compagno, ma quando viene dato a un compagno noi sappiamo che poi si apre la strada per darlo a tutti, per limitare a tutti la possibilità di parlare, cioè a tutti gli anarchici, a tutti i militanti antagonisti di ogni genere, e anche a tutte le persone che abbiano da sviluppare delle critiche sociali. Cioè quello che riguarda Alfredo dobbiamo convincerci che va depersonalizzato in una certa maniera, ma riguarda tutti rispetto a questa questione della comunicazione.
Sicuramente sì, tra l'altro appunto avrei aperto un'ultima parentesi, solo che veramente siamo andati molto lunghi, tra l'altro ne abbiamo già in parte affrontato i contenuti con un'altra compagna un paio di puntate fa, ovvero la dimensione del progetto di edilizia carceraria in Sardegna. Alfredo è nell'unica sezione di 41 bis architettonicamente studiata a questo scopo, rispetto ad altre che sono state convertite a quella funzione, ma appunto il carcere di Bancali è stato realizzato proprio prevedendo la presenza di una sezione spazialmente, architettonicamente realizzata con una funzione di isolamento totale, e appunto più in generale il ruolo della Sardegna come colonia penale, non solo come poligono a livello europeo, ma anche come colonia penale per gli imperativi anche di isolamento e di allontanamento dell'apparato punitivo italiano. Sì, appunto, non so cos'altro ci sia da aggiungere. Se vuoi appunto concludere più che altro con ripartendo dall'inizio con un appello per partecipare a questi due giorni che si terrà a Roma.
Sì, guarda, io condivido queste tue, scusa, ma brevemente, affermazioni. Credo che una riflessione sull'insularità, cioè quindi sulla sul fatto di utilizzare le isole, i luoghi come luoghi di detenzione, che è storica, che si sa dai tempi di Brescia per quanto riguarda gli anarchici, pensiamo agli anni 70, alla Dinara, Pianosa, cioè motivo insomma evidente, e quindi ripropone anche l'attualità di questo tema così storico, ma anche la questione del colonialismo interno che è tipicamente italiana, quindi dell'isola, la Sardegna ad esempio come colonia, sia per quanto riguarda l'estrattivismo, la presenza militare, e anche come appunto colonia penale in cui deportare i detenuti per tenerli isolati dal loro contesto, viceversa va anche detto come meccanismo inverso quello di deportare il proletariato sardo in Italia, che è un problema annoso, quindi è una questione secondo me su cui anche si bisognava ragionare per sviluppare un contrasto, cioè lo Stato non deve pensare che portando Alfredo, diciamo, o qualsiasi altro compagno in Sardegna ha risolto il problema perché l'ha allontanato. Noi dobbiamo trasformare questo in un problema, cioè in un problema per chi fa, e quindi a usare questa situazione per sviluppare lotte con i compagni sardi, per sviluppare i rapporti, per aumentare la conflittualità, per sostenere la Sardegna il rifiuto che venga trasformata in una isola carcere. Comunque questo è un aspetto che avete già toccato. Niente, io concludo. In questo incontro noi dovremmo pensare con tutti i contributi cos'è la solidarietà, come si può sviluppare la solidarietà, anche proprio concepire questa situazione secondo me anche al di fuori della logica antirepressiva, ma avere una visione più ampia, senza farsi illusioni, perché purtroppo noi siamo in un paese dove vediamo che ci sono detenuti di lunga durata che appartengono ancora alla fase di conflitto precedente, che stanno in carcere da oltre 30 anni, dove ci sono compagni al 41 bis da molti anni, dove è stata inscenata una farsa sugli esuli in Francia recentemente. L'Italia ha dimostrato di essere insomma un paese becceramente reazionario e neppure una democrazia liberale, che critichiamo, ma siamo diciamo a un altro livello per quanto riguarda la giustizia italiana. Ecco, quindi non dovremmo farci illusioni, perché la situazione è molto grave, ecco, questo va detto. È una questione che riguarda i rapporti tra anarchici e Stato, questa che tocca Alfredo. Vorrei solo aggiungere come postilla: io ritengo che l'anarchismo non sia una ideologia residuale, ma che rappresenti realmente un antidoto alla catastrofe capitalista. E quindi insomma questa questione di Alfredo e di 41 bis, la repressione sempre più massiccia, è una questione che noi dobbiamo inquadrare all'interno dei rapporti tra l'intera umanità e il modello di produzione capitalista. Cioè noi dobbiamo occuparci solo di carcere, ma di come portare avanti il nostro conflitto, di cui la repressione è la componente, per superare questo mondo che detestiamo. E per fare questo appunto noi ci troveremo a Roma, io mi smetto insomma, perché sennò non finiamo più. L'incontro appunto, ripeto, il titolo è Nessuna resa, l'incontro nazionale appunto contro la repressione per affrontare la questione del 41 bis, sarà ospitato presso Torre Maura occupata a Roma nei giorni 16 e 17 luglio.
Io ti ringrazio, tra l'altro appunto qualora emergessero dei documenti, delle sintesi interessanti, torneremo a riparlarne. Grazie ancora Piero, un abbraccio.
Ciao, ti ringrazio, grazie per la pazienza. Ciao.
Ciao.